Indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò detesto, disprezzo e temo gli indifferenti. Le parole di un grande intellettuale uomo politico, Antonio Gramsci, rendono bene il senso di una malattia morale che può essere anche una malattia mortale. L'indifferenza racchiude la chiave per comprendere la ragione del male, perché quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c'è limite all'orrore. L'indifferente è complice. Complice dei misfatti peggiori. L'alternativa, diceva Don Milani, è meno importa, mi sta a cuore. La visita a questo luogo storico e la lettura di questi nomi di persone che sono state uccise per la colpa d'esternate sono proprio il contrario del motto fascista me ne frego.
Buongiorno a tutti. Salve Dario, ciao.
Ciao, salve a tutti.
Oggi abbiamo iniziato con delle parole molto importanti. Era il pensiero di Liliana Segre, una figura di rilievo che continua a testimoniare in Italia, ai giovani in particolar modo, ma a tutti noi, la memoria, il ricordo di quello che è stato, ovvero l'Olocausto e le barbarie che i deboli hanno subito durante la Seconda Guerra Mondiale. Ieri è stato il giorno della memoria, era il 27 gennaio ed è dal 2005 che è stato istituito dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la giornata della memoria come festa internazionale, come ricorrenza internazionale a ricordare l'Olocausto.
Sì, la giornata della memoria, appunto il 27 gennaio, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è il giorno, perché il 27 gennaio? Il 27 gennaio del 1945 le truppe dell'Armata Rossa hanno liberato, sono entrate nel campo di concentramento di Auschwitz in Polonia e hanno liberato i superstiti. E quindi una giornata è stata adottata subito anche in Italia, nello stesso giorno, e dall'epoca, appunto dal 2006, ogni anno viene celebrata. Le parole che abbiamo sentito erano appunto di Liliana Segre, e sull'importanza appunto del me ne importa, contrapposto al me ne frego, fascista, al chi se ne frega fascista, e è appunto un'esortazione a non guardare via, a non guardare dal lato, a essere sempre presenti, ad essere sempre vigili, e appunto nel giorno della memoria, ma non solo, nel giorno della memoria, ricordare.
Ma infatti al di là dell'esperienza singola dei testimoni, dei sopravvissuti, il significato maggiore che ha questa giornata è la consapevolezza della memoria, il ruolo che ha, e quindi il perché dobbiamo l'un con l'altro passarci la testimonianza. Naturalmente è stato preso il 27 gennaio come giornata rappresentativa per la liberazione di Auschwitz. Potevano essere prese altre giornate, e in Italia ci fu anche una grande discussione. Per esempio il deputato Colombo, Furio Colombo, voleva evidenziare quello che era stato invece il 16 ottobre del 43 a Roma, col rastrellamento degli ebrei, o si sarebbe potuto invece prendere una data come le leggi razziali. Sono state purtroppo tanti i giorni da ricordare come giorni infelici della storia umana. Si è scelto il 27 gennaio, e da allora è diventata una memoria universale. Come Liliana Segre abbiamo avuto tantissimi altri testimoni che sono stati i pochi sopravvissuti dell'Olocausto. Ti ricordi alcuni personaggi, Dario, nell'ambito artistico, di qualche italiano che possiamo ricordare ai nostri ascoltatori?
Per esempio, tutti si ricorderanno di Franca Valeri.
Caspita, attrice, sì.
Nel campo musicale, Mario Castelnuovo Tedesco, e la stessa appunto Liliana Segre, poi il rabbino Elio Toaff,
sì.
Scomparso nel 2015, Rita Leva Montalcini,
caspita.
Ex senatore a vita. Appunto Primo Levi,
certo. Quindi anche sono... mi ricordo bene un Carlo Levi che non è lo scrittore ma era musicista, mi pare,
adesso
un anonimo. Naturalmente anche Carlo Levi scrisse sulla Seconda Guerra Mondiale. Sì, sono stati tanti le persone che non immediatamente ma dopo alcuni decenni hanno avuto la necessità di testimoniare la loro esperienza, e oggi abbiamo una bellissima opportunità qui in radio di avere un testimone, diciamo, di seconda generazione.
Sì.
Abbiamo ospite con noi Gianni Peteani.
Non ancora, fra poco lo...
tra qualche minuto ci raggiungerà telefonicamente nella trasmissione. Lui testimone del fatto di come le generazioni successive hanno il compito di portare avanti il compito dei prossimi genitori. Ci racconterà la storia della madre, Ondina Peteani. Ondina nacque vicino a Trieste, aveva nel 25, quindi era una ragazza di 18, 19, 20 anni, quando ha dovuto subire le torture e da parte dei tedeschi, da parte degli italiani, dei fascisti italiani. Fu arrestata l'11 febbraio del 44, fu rinchiusa nelle celle, subì la tortura. Qualcuno che conosce Trieste sa di piazza Oberdan e della risiera di San Sabba, che purtroppo fu anche in Italia, ci fu un lager di sterminio nazista con forno crematorio, e questo unico lager che si è avuto in Italia è stato purtroppo a San Sabba, a Trieste. Cosa si può dire? Che la radio, come gli altri media, come la televisione, come soprattutto il teatro e la scrittura, hanno il compito di testimoniare, di ricordare, di far riflettere, ed è bello vedere che i figli e i nipoti delle persone che hanno vissuto queste esperienze traumatiche si continuano a spendere per fare riflettere e dare maggiore consapevolezza perché tutto ciò non avvenga più.
Adesso, mentre cercheremo di fare collegamento telefonico col figlio di Ondina Peteani da Trieste, sentiamo intanto una canzone dei Nomadi, proprio dal titolo o soprattitolo Auschwitz.
Son morto con altri 100, son morto però bambino, passato per il camino e adesso sono nel vento. E adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento, nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma solo grande silenzio, è strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento, a sorridere qui nel vento. Io chiedo come può l'uomo uccidere un suo fratello, eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento. In polvere qui nel vento, ancora suona il cannone, ancora non è contenta di sangue la bestia umana, e ancora ci porta il vento, e ancora ci porta il vento. Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare e il vento si poserà e il vento si poserà. Io chiedo vive senza ammazzare il vento. Si poserà e il vento si poserà.
Siamo di nuovo dopo questa canzone significativa dei Nomadi. Stiamo raggiungendo il nostro ospite Gianni Peteani al telefono, e insieme a noi ricorderà la figura della madre Ondina, che rappresenta un esempio di vita non solo come partigiana ma come donna. Che ha saputo combattere per i suoi principi e per l'amore per la vita in tutti gli anni successivi. Le sue ultime parole prima di morire, in un momento di lucidità risvegliata dal coma, furono quelle: è bello vivere liberi. Con questa sua frase sancisce la testimonianza di tutta una vita che ha avuto il senso nel combattere per dare a sé e alle altre persone la possibilità di essere liberi. E è bello poter adesso avere Gianni Peteani, il figlio, che ci racconterà di questa avventura e di questa testimonianza della prima staffetta donna italiana partigiana, che partecipò, anzi fu lei una delle pochissime donne a partecipare alla battaglia di Gorizia. Abbiamo adesso...
Allora, la facciamo sentire adesso, va bene? Iniziamo
ecco,
con questo,
sembra che lo possiamo avere in linea, linea telefonica direttamente da Trieste.
Sì, resta in linea, dovrebbe sentire la trasmissione.
Ecco. Adesso Dario sta passando. Siamo pronti, Dario? Abbiamo modo di contattare il signor Gianni Peteani?
Sì, adesso dovremmo... Un momento. Telefono. Signor Peteani, ci sente?
Sì, sono qui.
Ah, perfetto. Allora adesso faremo sentire questo documento che ci ha inviato. E poi iniziamo con un'intervista.
Salutiamo.
Innanzitutto.
Salutiamo a nome di tutti gli ascoltatori, degli italiani e degli amanti della cultura, della storia, della lingua italiana che ci seguono qui a Graz. La ringrazio tantissimo, signor Peteani, di aver accettato il nostro invito. E insieme a lei ricorderemo la figura straordinaria di sua madre.
Allora, partiamo con questo documento.
Molte grazie a voi e agli ascoltatori.
Alla lotta di liberazione rappresenta ancora oggi l'affermazione delle paritetiche potenzialità dell'universo femminile. La storia di quelle giornate eroiche determinò l'inderogabile cognizione della nuova collocazione che la donna, con sacrifici inimmaginabili, aveva finalmente guadagnato. Il martirio socioculturale imposto dal regime fascista durante tutti i 20 anni di dittatura accentuò in noi giovani l'irrefrenabile bisogno di libertà. La negazione di una cultura libera e democratica e l'imposizione di una ferrea censura indusse schiere di giovani ad acuire la curiosità e l'interesse in direzione di una sostanziale sete di sapere. L'aver imbavagliato la libertà di conoscenza si tradusse infatti in uno degli stimoli contrapposti più intensi per la creazione spontanea dei primi gruppi di dibattito, di contrasto e poi d'azione contro il governo, reo fra l'altro dell'applicazione delle aberranti leggi razziali del 1938, tese nell'apocalittico progetto comune al Reich hitleriano della Germania nazista. Così ci schierammo, decidemmo da che parte stare. Oltre ad un ideale forte e coeso, anche il versante emotivo ebbe un ruolo inconsapevolmente determinante. Eravamo straordinariamente felici. Un rigoglioso altruismo ci univa e ci rafforzava nella consapevolezza ben più matura della nostra giovane età, portandoci con convinta determinazione alla soglia di scelte di sacrificio troppo spesso tra la vita e la morte. Fronte operaio, povero di mezzi, ma ricco di un entusiasmo vincente, puro e orgoglioso. Nessuna di noi, come nessuno dei nostri giovani temerari compagni di lotta, poteva immaginare quale livello di scontro fossimo prossimi ad affrontare. Assolutamente inimmaginabile fu l'orrore in cui milioni di bambini, donne, anziani e uomini sarebbero stati trascinati dalla degenerazione della ragione partorita dalla lucida follia della soluzione finale che trova oggi in Auschwitz il terrificante simbolo di un passato che ha profondamente segnato e mutato il corso della storia. Resistenza. Resistenza, sinonimo dell'ostinata forza della libertà, all'apice della motivazione primaria dell'oppresso contro il suo oppressore. Resistere fu il verbo che ci permise di affrontare un nemico forte della più organizzata e potente macchina bellica mai concepita. E mentre Wehrmacht e SS, in sanguinaria collaborazione con il fascismo locale, sbranavano villaggi interi, trucidavano, torturando, impiccando civili innocenti, le nostre piccole formazioni erano divenute brigate, battaglioni, quasi dei reggimenti con giovani e giovanissimi animati da un unico ideale: libertà. Queste formazioni, per lo più di giovani, affamati, con equipaggiamenti raffazzonati, il più delle volte guadagnati a caro prezzo sul campo, spesso con stracci al posto delle calzature e zero esperienza di tattica, di guerriglia, imposero altresì la nuova realtà anche nello scacchiere dell'Italia nord-orientale. I primi significativi risultati, quali il sabotaggio dei velivoli all'aeroporto e l'eroica battaglia di Gorizia, a cui ebbi l'onore di partecipare, rafforzarono nelle nostre genti la speranza e talvolta la convinzione di poter sconfiggere il nemico e riguadagnare l'agognata libertà. Sul terreno il consenso verso di noi crebbe, e anche se pesantemente ostacolato da delazioni, risultato di un capillare apparato spionistico installato e diffuso dal nemico propriamente per sconfiggerci, le nostre brigate crebbero, aumentando di unità, spiegamento di mezzi e potenza di fuoco. La lotta partigiana crebbe di intensità e le iniziali nostre numerose rocambolesche fughe lasciarono spazio a precisi e tattici assalti ai quali il nemico dovette soltanto arrendersi. Personalmente non vissi la gioia della liberazione. Mi trovavo in quei giorni assieme a una babele di relitti umani a più di 1.000 chilometri di distanza, in ciò che rimaneva dell'Europa messa a ferro e fuoco. Ero sopravvissuta ad Auschwitz e Ravensbrück, ma irrimediabilmente provata nel fisico e brutalizzata nella mente, né più né meno di tutti reduci da quell'orrore d'inferno. Spesso mi chiedo come personalmente ne sia uscita viva. La ragione puntualmente mi porta all'unica risposta possibile: resistenza. Resistenza contro l'aggressore nazifascista, resistenza in cantiere e in fabbrica, resistenza di casa in casa, resistenza mentre le pallottole fischiavano sopra la testa, resistenza sotto l'interrogatorio, resistenza in carcere, resistenza davanti ai miei aguzzini, al comando SS di Piazza Oberdan a Trieste, dove venni segregata, resistenza mentre mi si tatuava il numero 81.672 sul braccio, resistenza contro la perdita di dignità e l'annientamento di umanità, resistenza contro una fame demoniaca, resistenza al latrare di cani aizzatici contro, resistenza al sottile desiderio di lanciarsi contro il filo spinato ad alta tensione per farla finita, resistenza contro le bastonate, le frustate inferte dai nostri carnefici, resistenza contro uomini fregiati dalla svastica che di umano non avevano ormai nulla, resistenza per resistere all'inferno di Auschwitz. Contro ogni forma di razzismo, contro qualsiasi discriminazione e prevaricazione razziale, sociale, culturale, religiosa, ostinatamente, ora e sempre, resistenza. Ondina Peteani.
Ecco, queste erano le parole di Ondina, proprio un suo testo, ciò che lei ha scritto sui valori della resistenza. Abbiamo qui ospite il figlio, Gianni. Benvenuto, grazie ancora. Ho la prima domanda per lei. Quando sua madre ha sentito l'esigenza di testimoniare ciò che era accaduto?
Con me o in genere pubblicamente?
Entrambe sono le cose importanti, sia il rapporto intimo con i familiari, sia con il pubblico, con il sociale, quindi un ruolo più aperto.
Chiaramente. Innanzitutto ringrazio la redazione, ringrazio voi, ringrazio il pubblico, gli ascoltatori. La domanda che mi pone ha questa risposta. Mia madre ebbe l'attenzione e la premura di non celarmi questi passaggi duri della sua vita, questo portato molto pesante, e come la maggioranza dei deportati, pur mantenendo un focus molto più morbido rispetto alle reali condizioni, ai tremendi fatti occorsi, fin da bambino mi portò su questo livello di narrazione. Via via con gli anni le manifestazioni più feroci mi vennero narrate, però sempre in una condizione appunto che accomuna tanti nuclei familiari nel quale ci sia stato un deportato. Per logica fisiologia viene mantenuto un limite. Ciò avviene meno nelle presentazioni ufficiali. Mia madre, come a differenza un po' di tanti casi, come quello di Liliana Segre, ad esempio, io sono l'artefice della laurea, è stata la prima laurea honoris causa in Italia a Liliana Segre, è stata conferita dall'Università di Trieste, Ateneo dove lavoro, in occasione del 70° anniversario del preannuncio delle leggi razziali a Trieste da parte di Mussolini, ad esempio con Liliana Segre, con la quale ho istituito un rapporto da quella volta e prima per giungere a quella costruzione. Ho appreso che nel caso suo, ad esempio, lei è rimasta praticamente in silenzio per quasi 60 anni, una sorta di blocco mentale, un qualcosa di non superabile le ha impedito per tanti e tanti anni di parlare. Nel caso di Ondina, di mia madre, così non è stato. Lei è stata sempre capace di convivere un po' con questa cosa, anche se nel suo intimo e non solo ha dovuto affrontare, a causa proprio di questo, tre ondate di depressione. una negli anni 50, una negli anni 70 e una una negli anni 70 e una negli anni 90. L'ultima è stata la peggiore perché l'ha condizionata anche da cicatrici provocatole proprio riscontrate, provocate e certificate ancora da appelli al ghiaccio nel lager, per cui aveva anche una broncopatia cronica ostruttiva e sono state riscontrate proprio delle calcificazioni polmonari risalenti a una polmonite negata ovviamente, con cui ha convissuto e che però ha avuto la forza di celare per non finire nel blocco dei malati, da dove in pratica ad Auschwitz non si usciva. Questo per dire che il rapporto con l'esterno è differente da caso in caso. Nella fattispecie Ondina ne ha parlato, ma mi sono reso conto, specie dopo la sua scomparsa, quando sono andato ad approfondire ovviamente tematiche che ho compreso essermi state trasmesse, ma ripulite dal peggio, innegabilmente, inevitabilmente dubito che qualsiasi genitore apra alla propria prole, al proprio figlio e figli i ricordi, gli armadi con gli scheletri più brutali, per cui c'è una sorta di, si convive con qualcosa di cui noi come figli, di cui non si ha la precisa connotazione, e da qui alla sua morte io ho vissuto una sorta di mio intimo tradimento, tradimento del quale non gliene voglio assolutamente, ma ho ben compreso, per cui io mi trovavo a sapere molti aspetti, però tendenzialmente superficiali, mentre le cose più aberranti, brutali, nefaste, assolutamente no, che però fanno parte del diagramma dell'olocausto deportazione, fanno parte di quel simbolo che è Auschwitz-Birkenau e dove sono state perpetrate con sadica coerenza scientifica una gamma infinita di brutalità senza requie. Per cui quando Benigni vince l'Oscar con quel film certamente importantissimo e anche meraviglioso, La vita è bella, a lui si imputa un grave errore e una garanzia. Il grave errore è stato quello di aver edulcorato la vicenda della deportazione. Il grande merito di averlo, con questa manipolazione, averlo reso assolutamente universale. E anche lì è avvenuto qualcosa che prima non c'era, prima di quegli anni non era un metro comune, un metro di discorso, non era un orizzonte assoluto il riconoscimento del lager e della disciplina dell'orrore praticata dal Terzo Reich con le connivenze dell'Italia fascista e di tutte le nazioni in cui il nazismo intervenne, per cui i fascisti francesi e via.
Certo, ma infatti assolutamente l'esempio che lei fa del film Della vita è bella è interessante. Quanto bisogna spogliere del tragico, dell'orrore, del vissuto perché possa essere raccontato a tutti e quindi riportato in evidenza. Come si può, per l'appunto, io mi sono chiesta, spiegare proprio al proprio figlio il numero 81627 che sua madre portava inciso come una cicatrice. E come può quindi anche raccontare agli altri bambini, agli altri ragazzi, perché possano avere memoria?
Devo dire che passaggi anche funesti in casa con mia madre, io lo dico spesso, casa mia a Auschwitz era una normalità, e questo è uno dei principali inganni del circuito familiare del deportato, perché in questo contesto è abituale una cosa che mette i brividi, ad esempio metteva i brividi a tutti nell'esterno, questo suo numero tatuato sul braccio, poi oltretutto in anni in cui i tatuaggi non esistevano, li aveva solo i galeotti, adesso è una pratica, secondo me, ahimè, diffusissima come ornamento. Era una normalità, e già la normalità è un inganno. A casa nostra Auschwitz mescolava, però posso dire, stendeva i panni, mi teneva in braccio, no?
Certo.
Va a produrre un inevitabile inganno, e la moderazione anche, la moderazione della narrazione, a mio dire, è giusta, ovviamente deve essere calibrata dal bambino all'adulto,
certo. Chiaro?
Ma poi si frena in una sorta di tabù congenito e non va oltre, non racconta proprio delle cose. Mia madre è riuscita a dirmi delle cose che poi da grande ho rielaborato ed erano follia pura, ma pur ricevendole da lei in una scansione di attenzione e di quasi gioco, per questo posso, mi viene in mente appunto anche La vita è bella, lei è riuscita a dirmi, e avrò avuto 13-12 anni, che andava fra i reticolati e vedeva la mattina cataste di cadaveri, andava fuori con una sua prigioniera, un'altra deportata, cui si era un po'... che si erano legate, e andavano a ridere delle smorfie che avevano le facce dei cadaveri accatastate. E questo mi disse per dire, tu pensa a che livello eravamo, noi andavamo fuori puff, e ridevamo, dicevo, guarda questa che espressione ha, guarda questa che... perché vuol dire un estraneamento dalla realtà, ma uno perché sei bambino, uno però anche quando ero adulto e ci ragionavo sopra, per me era un dato di fatto, non era una cosa stomachevole, folle, pazzesca, era un qualcosa di sì fatto, di oggettivo, no? E per questo io ho subito un mio piccolo trauma alla morte di mia madre, quando sono andato per mio interesse finalmente sono andato ad affondare dentro ricerca, e sostengo ancora che forse la mediazione sulla realtà forse ha permesso l'istituzione purtroppo diffusa, specie fino a 5 anni fa, del negazionismo, laddove andavano a, appunto, istituzionalmente quasi a costituire delle regie atte a screditare l'oggettività dei fatti. Perché? Perché non venivano immessi e distribuiti. Perché è andato, non so se sapete chi fu il regista di quel tremendissimo filmato registrato a Bergen-Belsen, fu Hitchcock, preso proprio come Alfred Hitchcock, che dopo negli anni diverrà, ed era già famoso al tempo, ma dopo diventerà ciò che è stato nella storia del cinema. E perché? Per documentare, perché già allora c'era la percezione della mostruosità assoluta. Una mostruosità talmente fantascientifica che come tale sarebbe potuta essere stata reinterpretata dopo. Per questo la crudezza di quelle immagini, la ferocia di quelle immagini, a mio dire, sono ancora necessarie. Quando noi andiamo a visitare, ad esempio, Dachau è stato espogliato di tutti i compendi di tutti gli oggetti del martirio. Quando noi andiamo invece a Birkenau, anche lì non ne abbiamo tanti, ad Auschwitz 1 e Birkenau è quello della Judengampe con l'ingresso e la torretta, e lì è talmente apocalittica la situazione, i manufatti sono ancora quelli, i reticolati sono ancora quelli, e i manufatti all'80% ormai sono decaduti, c'è solo il perimetro della pianta del blocco, mia madre era il blocco 22 per dire, era adiacente, era la penultima baracca prima del crematorio, e alla base di questo crematorio c'era lo studio, più che studio, la macelleria di Josef Mengele. Per cui queste cose appunto non mi sono state dette al tempo, scoprendole poi ho maturato un mio senso di colpa con il quale intanto devo fare i conti, che non mi ha permesso, come dire, forse di abbracciare come meritava mia madre.
Come se lei avesse ereditato il dolore
in subito quanto, da sua madre. In quanto non ero a conoscenza di un enorme rito della violenza a cui lei e tutte le persone che hanno avuto la disgrazia di finire in quei luoghi hanno subito. Per cui si gioca come uno scacco, ecco, l'avrà percepito più lei, ad esempio, complessivamente, certo. Studiato, vedendo, leggendo, che io finché ero all'interno di una famiglia molto avanzata, devo dire, sul piano della democrazia, del colloquio, della colloquialità, del dialogo, di tutto quello che si vuole, però certe cose rimanevano dietro un paravento, però non gliene posso far sicuramente colpa.
No, certo. Ma sua madre ha avuto la forza di non essere solamente una partigiana, ma di essere una donna che ha combattuto, perché da quello che si può vedere in tutta la sua vita ha dedicato tutta la sua vita a quelli che erano i principi della libertà, dell'uguaglianza a livello sociale, mettendo in particolar modo in risalto la figura femminile, cioè donna come individuo che in situazioni magari più difficili, più deboli, ha la forza e il coraggio di portare avanti i principi della resistenza. Una resistenza che si può naturalmente allargare a tantissimi ambiti sociali e storici. Purtroppo le cose si sono ripetute anche successivamente a quella che è stata la Seconda Guerra Mondiale.
Certamente, e ad esempio in Italia la maturazione di questo aspetto negativo è deflagrata, è esplosa l'anno scorso, laddove Liliana Segre, divenuta senatrice a vita, ha dovuto subire un ennesimo oltraggio. Uno è l'oltraggio di essere stata fatta bersaglio di ingiurie di ogni tipo, accuse e minacce, e specie nella tipologia più vigliacca, dove non c'è la faccia, ma c'è soltanto un nome, il più delle volte fasullo, ossia tramite i social. E l'altro oltraggio è stato che oggigiorno lei purtroppo necessita di una scorta armata. Per lei questa è stata proprio una delle peggiori offese, mi ha detto, e riconosco questo. Come donna, sia lei che Ondina, quando ci fu proprio la laurea honoris causa a Liliana Segre, lei ha detto, essendo che deve ringraziare me, ho portato a conoscenza, ho portato a lei a conoscenza della storia di mia madre, perché c'è stato uno scambio epistolare di libri e di testi, e ha detto che lei sente Undina sua sorella ideale, certo, come lei ha attraversato Auschwitz e via dicendo. Devo dirle una cosa, una nota fresca fresca di cui sono sinceramente posso dire orgoglioso e contento,
certo,
che mi è stata l'ideazione invece quest'anno della doppia laurea alle sorelle Bucci, è avvenuta venerdì scorso qui all'Ateneo di Trieste nell'ambito dell'inaugurazione dell'anno accademico. Le due sorelle Bucci sono due italiane native di Fiume, quando Fiume nel Quarnaro in Istria era italiana,
sì,
e hanno avuto una storia pazzesca, perché erano al tempo due bambine di 4 e 6 anni, che sono state deportate con tutta la famiglia e il cuginetto Sergio De Simone, e sono finite prima in Risiera di San Sabba, che è l'unico lager
italiano
stato in Italia dall'occupatore munito di forno crematorio. Certi non vogliono, non so perché, considerarlo lager di sterminio, ma insomma così io lo riterrei invece, ed è l'unico in Italia, ma l'unico anche di tutta l'Europa meridionale, per cui Trieste ha questo lascito molto pesante. Un altro primato molto negativo è che dalla stazione ferroviaria di Trieste è partito oltre il 70% di tutti i convogli dall'Italia diretti ad Auschwitz. Quella volta si parlava, sotto l'occupazione nazista ovviamente, di un territorio separato, difatti eravamo sotto l'Adriatische Küstenland, comunque Italia era. Per cui è una città che, se consideriamo anche che qui è avvenuto il preannuncio delle leggi razziali, e sempre Trieste nel 1922 era la città con più alto numero di iscritti al Partito Nazionale Fascista, comprendiamo perché delle manifestazioni di tale odio, di tale livello di aggressione alle minoranze, aggressione fisica, abbia potuto manifestarsi e concentrarsi. Non ultimo, anzi ben primo, sempre nel 1920, sempre Trieste, l'attuale sede della scuola di lingue di Trieste, la scuola per interpreti e traduttori dell'Università di Trieste, ancora oggi è nella sede dell'allora Narodny Dom, ossia Casa della Cultura Slava. Ebbene, questo è il primo edificio pubblico dato le fiamme dal fascismo in Italia, perché abbiamo tutta una gamma di primati tremendi, tremendi, che hanno portato anche appunto l'universo femminile a questa grande scelta, a questa scelta che divenne però compendio di sostenibilità di una guerra di reazione, la guerra partigiana, che in Italia era fatta da ragazzi che complessivamente la media di età era dai 14 ai 25 anni, cioè una guerra di reazione che possiamo vedere, che potremmo in un certo senso individuare in questo nuovo fenomeno molto spontaneo, come fu la guerra di liberazione nazionale italiana, a questa cosa che non è una guerra di liberazione, ma ci ha preservato al momento da orizzonti ben più cupi, ossia sto parlando del fenomeno delle sardine. Chi troviamo nelle sardine? Troviamo nuovamente giovani, giovani, giovani e giovani. Riguardo, prima mi sono perso nel discorso, alle due sorelle Bucci. Le sorelle Bucci erano due bambine di 4 e 6 anni che con il cuginetto di 6 anni, Sergio De Simone, sono finite lì, si sono salvate loro due soltanto perché sembravano due gemelle, e Mengele le scelse come tali e le mantenne in vita, progettando per loro qualche studio mostruosa. La fine mostruosa venne invece per il cuginetto Sergio De Simone, cui venne inoculata la TBC, e a fine conflitto, vicino ad Amburgo, nella Neue Gamme, nei pressi c'è un'altra località che ora non ricordo, e vennero prima anestetizzati e poi appesi per impiccagione a dei ganci di macelleria nel sotterraneo di questa scuola, ma erano talmente gracili, ormai talmente senza peso corporeo, per cui non riuscivano a strozzarsi, per cui il boia si appese sulle gambe di questi bambini, cioè qualcosa di aberrante, per cui la narrazione che ci ha fatto l'altro ieri Tatiana Bucci, sua sorella non ha potuto venire, abita negli Stati Uniti, mentre Tatiana Bucci vive a Bruxelles, è stata qualcosa di veramente tremendo. Il motivo per cui io ho questo grande onore di essere stato il tramite è soltanto dovuto al fatto che io sono anche un testimone di seconda generazione e trovo, trovo un dovere, trovo l'obbligo di mantenere viva memoria, certo, e narrazione dei, perché parlavo delle Bucci, perché la cosa che ci ha scioccato e sciocca sempre tutti è che ad Auschwitz entrarono 200.000 bambini, queste sono le parole anche di Mario Calabresi, fino a un anno e mezzo fa direttore del quotidiano italiano La Repubblica, e lui, una delle prime volte che ha presentato le Bucci, racconta questo, che per me è agghiacciante, non solo per me, per tutti. Entrarono 200.000 bambini sotto i 10 anni, tornarono a casa 50, per cui cioè la città di Trieste è adesso e ne tornano quanti in un condominio, per cui certo, insomma, è talmente alto il livello dell'orrore perpetrato che non è possibile neanche avvicinarci minimamente a ciò che ad esempio stava succedendo e un po' sta serpeggiando nuovamente in Europa, ossia l'individuazione di un nuovo capro espiatorio, certo, molte volte individuato appunto nel migrante, nell'esterno, certo, che semplicemente va a recuperare, sì, proprio il termine migliore, il capro espiatorio, quello su cui scagliare tutte le colpe, certo, ma nuovamente, ancora più gravemente, si rispolvera la vecchia macchina dell'odio antisemita, certo, per cui siamo...
Vorrei chiederle, se mi permette, vorrei chiederle quali sono le iniziative anche a Trieste o comunque per gli italiani che risiedono in Austria, gli austriaci che vogliono far visita al Friuli Venezia Giulia, le iniziative che in questo momento si possono andare a vedere, oppure i avvenimenti teatrali, cinematografici attualmente visitabili. C'è in progetto, in programma qualcosa perché sì, la gente possa...
Sì, no, purtroppo è già avvenuto ed è questo convegno multidisciplinare istituzionale che sono riuscito negli anni a costituire come appuntamento nazionale e annuale di questo convegno dell'Università di Trieste che si chiama Convivere con Auschwitz, proprio è una somma di tutto ciò che le ho detto, appunto convivere, perché abbiamo scelto questo tema, perché ho scelto questo titolo, perché la prima edizione fu un convegno di psicologia, mi confrontai con l'allora preside di psicologia, professor Walter Gerbino, dicendo proprio sulla scia della conoscenza mia della Segre, che questo amaro, questo peso che sentivo dentro non lo sapevo bene elaborare, calibrare e anche utilizzare. E mi è stato detto che fa parte di una convivenza, è un'entità con cui devi crescere e vivere. Da qui è nato questo convegno che è multidisciplinare, la nostra è l'unica università in Italia che scende in campo. Sono due anni che entriamo proprio nella settimana della memoria, il giorno 22 gennaio, ma le edizioni fin qui fatte sono 7 già, e all'interno c'è una discussione da parte di tutti i dicasteri scientifici, per cui dentro parla lo scienziato matematico, parla anche appunto di scienze dure, non soltanto umanistiche, sì. Per cui parla il chimico, parlano assolutamente tutti in un intreccio, in un caleidoscopio con focus singolo.
Mi scusi se la interrompo, io vorrei chiedere appunto di tenerci informato su quelli che saranno gli avvenimenti o la prossima edizione di questo convegno, in modo tale che
poter intervenire anche per tempo, per sia pubblicizzarlo che appunto.
E anzi vi ringrazio. Ecco. Vado avanti solo in una piccolissima elencazione, le cose importanti. Ad esempio a Trieste e Friuli Venezia Giulia, Trieste il capoluogo di regione, è sicuramente la Risiera di San Sabba, che è un, posto, è un posto molto, molto ben come dire, elaborato, perché c'è stata una grande elaborazione architettonica, però recentemente il museo all'interno è stato riqualificato.
Quindi è normalmente visitabile sempre.
No, no, è monumento nazionale visitabile. Visitabile ed è non è sicuramente una passeggiata agghiacciante. A Trieste ci sono inoltre anche Trieste è da visitare anche per quella coda tremenda di cui si parla e di cui si parlerà a brevissimo il 10 febbraio, ossia le foibe. Le foibe però
questo è un altro capitolo.
Ma sono coniugati e sono contigue.
Assolutamente.
Perché dobbiamo considerare che dal 1900...
dobbiamo interrompere
Mi dispiace perché siamo arrivati proprio
ma vorremmo avere
in chiusura.
Di nuovo ospite per parlare delle foibe.
Per le foibe potremmo metterci poi dopo d'accordo per fare un
sono
altro...
È ancora in linea o abbiamo chiuso?
No, è ancora in linea, però dobbiamo...
No, solo una cosa volevo dire.
Prego.
Che sono 9 dal rogo dell'edificio del Balkan a Trieste scattano 9.000 giorni di odio fino al 1945, alla fine in maggio. Gli ultimi 40 giorni sono questi delle foibe, nel cui le truppe jugoslave arrivano a Trieste e c'è una vendetta spietata, senza requie, senza misura, dove c'è un massacro totale. Ma dobbiamo considerare di mai decontestualizzare.
Noi purtroppo non abbiamo più minuti, la dobbiamo salutare.
Ringrazio.
Mi dispiace che abbiamo degli orari.
Il nostro tempo è scaduto. Grazie ancora e spero che avremo modo di risentirci nuovamente.
Grazie a voi.
Grazie tantissime. Grazie.
Se magari mi chiamate un attimo.
Certo. Bene, siamo arrivati alla fine. Manca solo un minuto alla fine della trasmissione, quindi dobbiamo lasciarvi, Enrica ed io.
Non
abbiamo proprio più tempo di fare nulla.
Do solamente 3 titoli.
Sì, veloce.
Avrei voluto presentare e invece vi dico, indispensabile leggere per ragazzi e adulti Se questo è un uomo di Primo Levi. Per i ragazzi vi consiglio Questo è stato di Piera Sonnino, la storia di una famiglia di cui solo l'autrice è sopravvissuta, e per i bambini più piccoli L'albero di Anni, come un ippocastano ha visto Anna Frank scrivere il suo diario.
Bene, saluto a tutti e alla prossima volta.